Buonasera a tutte e a tutti, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Tra qualche istante andremo a iniziare la riunione, la trasmissione settimanale del coordinamento regionale della sanità, quindi ora andiamo con la sigla per poi andare a iniziare la trasmissione.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Allora, nuovamente un saluto a tutte e a tutti all'ascolto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità. E prima di iniziare ricordiamo il numero di telefono per intervenire della radio, che è lo 06 49 17 50, e ricordiamo che questa è una radio che non ha né padroni né padrini politici e che vive del contributo di ascoltatrici e di ascoltatori. E sul sito della radio www.ondarossa.info ci sono le modalità per contribuire, e dobbiamo dire che siamo contenti che domenica 7 marzo ci sarà un pranzo a sostegno di Radio Onda Rossa, perché diciamo che la modalità del contatto diretto è quella che preferiamo. Purtroppo, insomma, in questo momento è resa molto difficile. Ovviamente questo pranzo sarà ci danno tutte, insomma, le misure di sicurezza adeguate, quindi ricordiamo domenica 7 marzo al centro sociale Strike, via Partini 21, zona Portonaccio, quindi invitiamo tutte e tutte a partecipare. Nella trasmissione di oggi toccheremo diversi temi, torneremo insomma sulla vicenda di Villa Tiburtina, che ha avuto un'importante assemblea cittadina domenica scorsa, quindi ci faremo dire come è andata e delle future mobilitazioni. Ci faremo anche raccontare di un'iniziativa prevista a Viterbo dal Comitato di Lotta Viterbo per l'8 marzo, e quindi avremo un'altra corrispondenza. E inizieremo però la trasmissione con una testimonianza diretta in merito all'assistenza Covid, come funziona, quindi ci faremo raccontare al di là di quella che è la retorica istituzionale sulla sanità, su come insomma funzionano queste cose, come realmente questo sistema si stia sviluppando e quello che comporta per la vita di chi capita insomma in queste situazioni. Quindi adesso andiamo a un breve stacco musicale per poi avere la corrispondenza.
going back to that. So numb can't even react. Didn't say it's not okay, but we are feeling the same way. I ain't telling you a secret. I ain't telling you goodbye. It's the last thing on my mind. Still you won't let things unwind. Spin it tight around your head. Can't you hear a word I said? I ain't telling.
Allora, dovremmo essere in diretta. Ci senti?
Sì, ci sono.
Perfetto.
Voi mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo.
Ottimo.
Allora, come insomma, dicevamo nell'introduzione, ci puoi raccontare insomma la tua esperienza diretta rispetto all'assistenza Covid, a quello che ti è capitato e insomma, quali sono state le risposte del servizio sanitario, più nello specifico di chi dovrebbe rispondere insomma alle istanze.
Sì. Sì. Scusate se magari ogni tanto mi fermo perché ho la tosse. Allora, a me ovviamente non è facile per me insomma espormi così, però mi sembrava importante condividere con chi ci ascolta, ma soprattutto con le persone che lavorano nel settore sanitario, in prima linea i medici di base, ma non solo, l'esperienza pessima che ho avuto. Perché io credo che al di là del Covid, di quello che è successo soprattutto all'inizio, quando ovviamente nemmeno si capiva quello che stava succedendo, quindi ci sono anche stati operatori sanitari, medici eccetera, che ci hanno lasciato la pelle, però insomma poi alla fine diciamo ci dovrebbero essere stati anche dei protocolli e delle linee guida, no, per seguire le persone magari a casa prima dei ricoveri. All'inizio ovviamente le persone, come stavano male, correvano in pronto soccorso e sappiamo bene questo non ha aiutato, invece ha peggiorato la situazione. Abbiamo parlato tante volte in trasmissione della necessità dei corridoi sanitari eccetera, ma insomma su questo penso che chi ci ascolta o le ha sentite può facilmente recuperarle dal sito della radio. Allora, subito si è parlato di eroi, no? E su questo io già all'epoca e anche adesso insomma avrei qualcosa da dire. Ieri, siccome passo la mia vita sul divano, è capitato di vedere un momento Sanremo e di vedere questa infermiera che è diventata una sorta di simbolo nazionale ed è stata invitata per questo sul palco di Sanremo perché aveva i segni della mascherina sulla faccia. La mascherina 8-10 ore, non la portano solo quelli che lavorano negli ospedali. I segni della mascherina ce l'hanno anche i miei nipoti di 7 anni che stanno 8 ore a scuola con la mascherina, tranne forse il momento, anzi sicuramente il momento che mangiano a mensa. Quindi qui diciamo ancora una volta, no, si nasconde sotto questa retorica della guerra, dell'eroismo eccetera, della trincea, delle armi spuntate o meno, si nasconde poi la grande inefficienza sia dal punto di vista dell'assistenza, che magari sicuramente dopo il primo impatto è molto migliorata perché negli ospedali, perché si è compreso meglio che cosa stava succedendo. Altresì gli ospedali continuano ancora ad essere un forte moltiplicatore di contagio. Allora, che cosa succede quando ti rendi conto che ti sei preso il Covid? Intanto ovviamente te la fai sotto, ma al di là di questo poi incidono altre cose, incide l'età, incidono patologie, incidono appunto situazioni pregresse. La prima cosa che fai è ti fai il tampone e poi contatti il tuo medico, e qui per quanto mi riguarda, e non credo che sia un'esperienza isolata, non lo credo, perché insomma anche confrontandomi così, anche sentendo altri racconti eccetera, non è un'esperienza isolata, anche se questa sicuramente la mia è stata eclatante. Il mio medico reagisce come se gli avessi detto che c'avevo, che ne so, mal di testa, gli dico se dovessi peggiorare come faccio per attivare l'USCAR, magari se lui, insomma, so che è lui che la deve attivare. La risposta è incredibile: l'USCAR la deve chiamare, l'USCAR sono queste unità di assistenza, no, di cui abbiamo parlato, l'USCAR la deve chiamare lei. Io sapevo benissimo che non era così, però tanto discute col medico è inutile, evidentemente non aveva nessuna intenzione nell'eventualità di attivarla, per cui gli chiede come faccio e va sul sito della Regione Lazio. Vabbè, a quel punto ovviamente lascio perdere, mi confronto con, per fortuna, con una rete di compagni e compagne, sia medici che infermieri, e mi confermano che assolutamente le cose non stanno così, che l'USCAR deve essere attivata dal medico di famiglia, perché ovviamente poi ha un altro peso e significato. E mi dicono comunque, se ti dovessi sentire molto peggio, chiama il 118, eccetera. La questione del controllo da casa, allora il saturimetro non è semplicissimo da usare, e fra l'altro, cioè, è molto semplice, infili il dito e tutto, però in effetti può variare molto, e soprattutto quando vedi che comincia a scendere, insomma, ti preoccupi un po'. Situazione per la quale, visto che i sintomi peggioravano, il malessere peggioravano, alla fine chiamo io il 118. E qui altra esperienza che voglio condividere, sulla quale chiedo anche, insomma, eventuali esperienze simili o migliori, per carità. Il filtro non è un medico, non è un infermiere, evidente, almeno se lo è veramente era meglio che facesse qualsiasi altro lavoro, perché l'impatto non è di capire come stai, ma di scoraggiarti. E voi capite che per quanto
scoraggiarti a chiamare o in assoluto?
Scoraggiarti nel pretendere l'USCAR. E vi racconto anche perché io credo, no, che partire dall'idea che chi ti sta chiamando, e questo è un po', chi sta chiedendo aiuto, chi si rivolge a un medico, sia sempre una persona che esagera, è una cosa che io ho notato sempre nella mia vita da parte di moltissimi medici. Cioè, non ascoltare quello che ti sta dicendo la persona, ma partire dal presupposto che è fissata, che è esagerata. Ma questo probabilmente potrebbe anche essere, però potrebbe derivare dal fatto che è spaventata, e allora questa paura va accolta. Io non so che formazione ci abbia sta gente, ma comincio a capire che zero.
Certo, diciamo, svalutando perché... si aumenta anche l'ansia della persona con cui si parla, ecco.
Ah beh, certo, comunque, diciamo, questo si quantifica, non è una mia impressione, perché mi chiede com'è la saturazione, io rispondo che sembrerebbe, insomma, abbastanza al limite dai parametri che conosco. Ah no signora, ma a 88 la saturazione è pericolosa. Questo è falso, perché questo l'ho confrontato sia non solo andando in rete, ma anche chiedendo a persone che lavorano col Covid, non infermieri così o medici generici, o comunque, insomma, specialisti, che mi hanno detto sotto 93 comincia a preoccuparti. E quindi io dopodiché questa persona mi dice: ma lei capisce che rischia di essere ricoverata? Questo altro tentativo di spaventarmi e di scoraggiarmi. E io rispondo: guardi, se è necessario, che me ne importa a me, cioè che il problema è quello, voglio dire, no? E vabbè, finalmente mi mette a contatto con un medico, insomma, molto più accogliente, e devo dire, era sabato, nel giro di un paio d'ore arriva l'USCAR. L'USCAR ti visita sulla porta, su una sedia, e fra l'altro io mi domando: non dovrebbero essere tutti vaccinati questi operatori sanitari? E bardati, sono vaccinati, uno si domanda, vabbè, sto vaccino allora non si sa nemmeno quanto dura, se serve, eccetera. Che lo fanno a fare, cioè sicuramente a qualcosa servirà, fidiamoci della scienza, eccetera, però si comportano come se non lo fossero. Quindi misurazione della saturazione, io gli chiedo ovviamente di misurarla anche sul mio saturimetro, coincide benissimo, pressione, e finisce là. Dico: guardate, io ho l'impressione che mi si sia sovrapposta una bronchite, perché insomma conosco i sintomi, ma non mi visitate? No, perché la polmonite interstiziale non si capisce dall'ascolto. Io sapevo che questi avrebbero dovuto essere dotati di ecografi, addirittura ho letto questo, per fare una valutazione lì per lì, no? Ecco, allora, o sono io che... Dopodiché io telefono al dottore, non mi ricordo se prima ho fatto due o tre telefonate al mio dottore, poi l'ho messo perché era perfettamente inutile, e gli dico: guardi che gli parlo dell'USCA, dico: guardi che la deve chiamare lei. Certo che la devo chiamare io, mi risponde, quindi cambia completamente versione. Però se le viene la febbre a 40, non so in quale protocollo sia scritto che l'USCA deve venire se viene la febbre a 40, e questo insomma è quanto. Dopodiché ovviamente mi continuo, insomma, so che ci sono dei protocolli di cura di cui il mio medico però non ha assolutamente parlato, e soprattutto non li ho trovati nella regione Lazio, ma magari è stato un problema mio. E quindi io vorrei sapere, insomma, quante persone hanno avuto anche un'esperienza di questo genere. So di medici che ai primi sintomi, magari di persone con fragilità, diciamo, per età, per patologie, hanno visitato i loro pazienti, tutte belle bardate ovviamente, e quando credo che ancora nemmeno le USCAR funzionavano, hanno fatto il tampone ai loro pazienti, però li hanno visitati. Il minimo che possa chiedere una persona che sta male è di essere visitata. Se non siete in grado di fare nemmeno questo, basandovi su quello che il paziente vi dice, mi sono sentita dire, non dal mio medico, non mi ricordo adesso a chi avevo telefonato, ma lei non ha una tosse da Covid, lei non ha l'affanno, cioè non lo so, state aspettando che uno boccheggia, che sta praticamente più di là che di qua, per capire che forse è necessario un intervento? Non è questa l'assistenza domiciliare, non credo che sia questa. So di medici che hanno telefonato ai loro pazienti tutti i giorni, appunto, per verificare come stavano, eccetera. Il mio medico se n'è guardato bene, anzi, ripeto, l'ultima telefonata mi ha anche trattato piuttosto male.
Una totale assenza di presa in carico, e anche questo mandare le persone sul sito della regione, ecco, degli strumenti che dovrebbero essere in qualche modo di vicinanza per il cittadino, non possono essere una scusa per il medico per delegare.
Ma no, sì, poi completamente un'informazione assolutamente falsa, perché un conto è il medico che chiede l'USCAR, ma non dico che doveva chiedere l'USCAR, gli poteva dire: sì signora, guardi, allora ci sentiamo un giorno sì e un giorno no. Cosa che fanno tutte le persone che io conosco, che mi stanno aiutando, cioè le persone ovviamente del ramo che mi stanno aiutando, che mi telefonano, che mi chiedono come sto, che mi monitorano, che se le chiamo mi rispondono subito, cioè comportandosi come si sarebbe dovuto comportare il mio medico. Io ho paura che questa esperienza non sia molto isolata, che molti medici si comportino così, perché un po' probabilmente non hanno, sono molto anziani i medici di famiglia, non hanno nessuna formazione, diciamo, al di là di quella medica, ma questo non li assolve nella maniera più assoluta. Ormai ne ho avuti parecchio. Io sono da tempo, cioè anche prima di avere questa esperienza, sono molto stanca di sentire questi discorsi sull'eroismo, sui medici di famiglia mandati allo sbaraglio. Loro sono dei medici convenzionati che devono provvedere da soli a tutta la loro attrezzatura e che se la possono tranquillamente scaricare. Poi ci sono state le convenzioni per cui gli mandavano gli ecografi, gli elettrocardiogrammi, in studio per, appunto, per alleviare, diciamo, le analisi, le indagini esterne e così via, specialistiche, però insomma questa cosa non so com'è finita. La mia sensazione è che ci sia una piccola parte che fa il medico, che fa quello che dovrebbe fare, e la maggior parte, perché insomma l'esperienza mia, questo è il secondo medico che io cambierò ovviamente nel giro di 10 anni, perché anche quello precedente insomma mi ha fatto rischiare grosso, anche se non c'era il Covid. Non è, cioè, non vorrei che chi ascolta capisse che non è uno sfogo, è soltanto una voglia di capire, perché credo che si è parlato tantissimo in questo anno di quello che stava succedendo, e ovviamente io, avendone parlato tantissimo, mi sono fatta anche una mia idea, però poco, al di là di quello che usciva in rete eccetera, di quello che le persone effettivamente passavano quando gli succedeva. Noi abbiamo visto i nomi famosi, no? Senza citarli, che ovviamente quando si ammalavano, fra politici e gente dello spettacolo, dello sport, poi insomma mettevano in rete la loro esperienza, addirittura facevano trasmissioni da casa perché erano positivi, fino a poi finire magari in ospedale. E ovviamente seguire quelle persone, chi le seguiva ci stava parecchio attento, perché ovviamente capiva che insomma c'avevano una platea che era certo molto molto più grande di quella che può avere una persona qualsiasi. Io, se non avete altre domande, finirei qua.
Sì, magari sì, diamo una chiosa, però cioè, ti ringraziamo tantissimo della testimonianza e ovviamente un augurio di prontissima guarigione, insomma speriamo che questa cosa si risolva prestissimo, e ribadisco, insomma ti ringraziamo tantissimo in questa testimonianza che ci dà una misura al di là delle cose che ci possiamo dire di come realmente poi funziona.
Sì, un'ultima cosa, poi ricordiamo che è morta tanta gente che non faceva né il medico né l'infermiere, perché è stata costretta ad andare a lavorare chi poteva continuare a farlo. Lì sì, senza protezione, cioè magari dovendosela procurare da sola, e con tutto quello che significa, per cui poi la gente magari i soldi per una mascherina tutto il giorno non ce l'aveva, per cui poi. E un'ultima cosa vorrei dire, che magari sarà un po' sgradevole, però di fronte a questa cosa io sono stata sempre molto molto attenta, e poi il Covid è entrato dentro casa. Comportiamoci, non è una questione di sfiducia nei confronti degli altri, ma comportiamoci come se l'altro non prendesse precauzioni, non perché non le prende, sicuramente moltissime persone che conosciamo le prendono, e nel nostro ambiente, quello che condivido con voi, sicuramente lo so che è così perché ci siamo incontrati tante volte, però per maggiore cautela comportiamoci come se l'altro non le prendesse, quindi prendiamocene il doppio, perché è sempre meglio insomma evitare di passare questa esperienza. Vi ringrazio tanto.
Grazie a te. E speriamo di avere presto di nuovo Antonella con noi alle riunioni del coordinamento, e che ricordiamo essere il giovedì alle 17 all'occupazione di Viale delle Province. Si possono anche seguire online e trovate tutti i dettagli sul sito del coordinamento regionale sanità.
Sì, prima di passare alla prossima corrispondenza, un paio di notazioni insomma sulla corrispondenza. E, cioè, le cose che ci diciamo spesso sulla privatizzazione, sulle logiche che magari possono sembrare parole d'ordine slegate dalla realtà, però in tutto ciò manifestano tutta la loro concretezza, perché un medico di famiglia che arriva anche a guadagnare quanto guadagna un direttore dell'AS, che ovviamente non è un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ma semplicemente una convenzione, e evidentemente insomma ci sono logiche di profitto, e è lasciata alla volontà del singolo medico un'assistenza degna di questo nome, e capiamo anche quanto siano abbandonati i discorsi, per esempio quello sulla prevenzione, cioè non è che bisogna aspettare che una persona stia male per intervenire, mandarla all'ospedale o mandargli, anzi è proprio prima che andrebbe fatto tutto il possibile per evitare questa cosa, e questo insomma ce lo siamo detti tantissime volte, ma delle cose come la prevenzione o la presa in carico, che sono finalizzate a un benessere di tutte e tutti e non al profitto, perché chiaramente poi il profitto si fa sulla malattia, e sono sicuramente abbandonate e non vengono intenzionalmente non vengono curate. Abbiamo visto anche come tutta questa inefficienza di cui ci si lamenta continuamente, questo non so, lo fanno anche tutti i politici tutti i giorni, anche se poi stanno tutti insieme al governo, poi insomma la soluzione per loro è un richiamo militare, perché poi alla fine è una richiesta di efficienza militare, come se quella fosse, diciamo, l'autorità fosse l'unico modo per risolvere queste questioni, quando insomma hanno dei nodi che non vengono minimamente affrontati. Quindi insomma, ovviamente, poi un'altra cosa che mi viene in mente è che pensiamo a quante persone, non avendo gli strumenti, cioè, per interfacciarsi con i medici, non capire con chi si stava parlando, non avere magari persone intorno che potessero aiutare sia materialmente che a capire insomma come comportarsi. Pensiamo anche a quante persone saranno anche morte per questa, perché poi alla fine viene abbandonato. Quindi se uno non ha gli strumenti qui, non, cioè, purtroppo insomma i dati sono questi, è una cosa reale, e tutto ci diciamo insomma non è che rimane puramente una, diciamo, un artificio retorico, ma ha delle precise conseguenze. Insomma, l'abbiamo detto ormai da più di un anno, che ad esempio, come diceva nella corrispondenza, tantissime persone sono morte andando a lavorare non tutelate. Quindi questo lo vediamo ancora una volta di più, che il sistema sanità, così come è pensato e strutturato, non ci assicura per nulla, insomma, rispetto a una situazione del genere, che per quanto difficile, ormai alcune cose si sono capite, si sarebbero dovute capire, però non ci sembra che si stia andando nella soluzione, cioè nella risolvere i problemi. Anche qui magari si pensa che il vaccino risolva tutto, ma comunque sono, c'è chi rimarrà per strada comunque, e comunque anche passare, non essere ascoltati, non avere risposte, non è comunque piacevole. Sappiamo ad esempio benissimo che farsi fare delle ricette a volte non è così semplice, perché hanno i medici hanno delle precise richieste da parte delle ASL, insomma comunque del Sistema Sanitario Nazionale, di tagliare le prestazioni. Quindi a volte, anche avendo la necessità, non vengono prescritte per meri motivi di bilancio, quando poi magari i soldi vengono sperperati in altro modo. Va bene, allora adesso andiamo a uno stacco musicale in attesa di metterci in contatto con la prossima corrispondenza, che è con Viterbo, per l'iniziativa dell'8 marzo. E ovviamente la canzone che andiamo a mettere adesso è una canzone di Neil Young, quindi la dedichiamo a chi ha fatto la corrispondenza, che sappiamo essere un'ammiratrice.
Cause my head needs relating, not so.
Essere in collegamento con la compagna di Viterbo. Ci sei?
Sì.
Ok, sì. Vuoi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, grazie di essere qui. Raccontaci un po' di questa iniziativa che volete lanciare per l'8 marzo.
Sì, allora, grazie a voi. Allora, innanzitutto parliamo dell'iniziativa, o meglio del presidio, di lunedì prossimo a Viterbo dalle 9 alle 13 circa di mattina, a Viterbo, in particolare sotto al consultorio di Viterbo, quindi praticamente è adiacente alla cittadella della salute, quindi alla sede della ASL. Abbiamo chiamato questo presidio, questa giornata, come la salute e il corpo non sono una merce, quindi il femminismo non basta, c'è bisogno di compagne. E già da questo, da come abbiamo voluto chiamare questa giornata, questa iniziativa, vediamo subito come nasce questa giornata. Innanzitutto, per ribadire che gli ambiti di lotta non sono mai a sé stanti, quindi per noi devono collimare in un'unica lotta globale, complessiva, perché appunto nessun ambito delle nostre vite, che siano appunto le problematiche di genere o quelle legate alla salute, quindi appunto diciamo il sistema sanitario in generale, non sono scisse a loro stanti, ma sono appunto legate a quella che è la realtà materiale attuale, che in tutti i settori, in tutti gli ambiti, è mossa dal sistema economico, sociale, economico vigente, in cui in definitiva o si è proprietà o si è proprietari, e quindi da qui si vede anche come l'accumulo di ricchezze di pochi su molti porta a tutta questa serie di contraddizioni, problematiche, disuguaglianze che vediamo in qualsiasi ambito. Per cui saremo, come dicevo, sotto all'edificio del consultorio, adiacente appunto alla sede di ASL e Cittadella della Salute, e per questo presidio in cui vogliamo affermare l'importanza fondamentale di un sistema sanitario che sia efficace, gratuito, capillare dal punto di vista territoriale, e in particolare in merito proprio all'aspetto dei servizi sanitari relativi all'interruzione volontaria di gravidanza. Vogliamo dire che sia impensabile come le percentuali rispetto alla regione Lazio di medici, in generale di personale sanitario non obiettori di coscienza, siano esigue. Parliamo del 25%, dati aggiornati al 2018, vengono aggiornati ogni due anni, quindi a maggio uscirà il resoconto dei due anni successivi al 2018, e quindi, considerando percentuali esigue, considerando anche la situazione di questo periodo, che ha amplificato ulteriormente i disagi e i rallentamenti vari in questo sistema, che
certo, diciamo la 194 è una legge non perfetta, ma comunque utile, svuotata poi dal di dentro da queste percentuali assurde di medici obiettori.
Sì, e quindi sì, parliamo praticamente di abbiamo 368 medici nel Lazio, e appunto solo il 25% di questi si dichiara appunto non obiettore.
Medici e mediche, insomma, di ginecologhe e ginecologi, ovviamente,
sì.
O ginecologi.
Sì, considerando solo i medici, sì, poi ovviamente ci sono altri dati relativi a personale infermieristico ed altro, però ecco le percentuali si aggirano sempre su questo valore. E ecco, volevo concludere dicendo che facciamo questo in una giornata simbolo, diciamo, come l'8 marzo, però ecco, il nostro intento non è quello di esaltare la simbologia o la commemorazione in sé dietro a questa data, perché come detto la lotta di genere per noi deve essere inserita in un'ottica più ampia di classe, perché altrimenti si perderà sempre, diciamo, il giusto indirizzo, il cuore del problema globale e complessivo. E quindi ecco, questo non è una data di per sé, ma un'organizzazione quotidiana, un lavoro costante che porta al risultato.
Certo, mi sembra insomma una cosa molto importante da ricordare, proprio diciamo in anni in cui diciamo l'etichetta femminismo è stata apposta anche a diciamo iniziative invece dallo sguardo piuttosto ristretto, che si sono concentrate sul contare quante donne c'erano nei consigli di amministrazione, oppure più recentemente per esempio quante nomine a ministra abbiamo avuto, quando insomma quello che ci serve sono i servizi e da esercitare controllo sui nostri corpi e controllo anche sui luoghi di lavoro, ecco.
Infatti, sì, sono d'accordo.
Grazie mille.
Sì, no, se potevo, sì, ti volevo chiedere una cosa. Non so se avete visto che nella scuola è stato vietato lo sciopero dell'8 marzo in seguito a una limitazione al diritto di sciopero nei servizi essenziali, che con la pandemia, insomma, c'è stato questo protocollo firmato da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda Anief. Che ha reso possibile quindi vietare lo sciopero dell'8 marzo, e mi sembra insomma un'altra dimostrazione di come insomma il discorso di classe, di insomma il fatto che ci siano degli interessi ben precisi che vengono ribaditi. Poi la pandemia permette di fare molte cose, e quindi insomma chiaramente ci sguazza in questa cosa, però insomma ci sembra un segnale veramente gravissimo. Io non so se voi questa cosa l'avevate già sentita, l'avevate vista.
Sì, no, infatti è un altro segnale significativo. No, non io personalmente ecco, non ero al corrente, però ecco è tutto dire, ecco. Noi in quanto comitato di Lotta Viterbo ovviamente aderiamo a questa, cioè organizziamo questa iniziativa con come coordinamento regionale sanità e anche nell'ottica della giornata nazionale di mobilitazione del patto d'azione anticapitalista. Quindi sì, diciamo in generale ecco, aderiamo sotto questa forma.
Grazie mille. Allora, se non hai nient'altro da aggiungere, ti salutiamo.
Ricordiamo magari l'appuntamento.
Sì, infatti, sì, ricordiamo. Allora, lunedì mattina dalle 9 alle 13 sotto al consultorio di Viterbo, quindi in via Enrico Fermi 15, e poi sulla pagina Facebook del Comitato di Lotta Viterbo si appunto trovano tutte le varie informazioni relative all'iniziativa.
Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, abbiamo ricevuto una telefonata da un compagno che ci voleva parlare dello sciopero nella scuola, quindi ci senti?
Sì, voi mi sentite?
Sì, sì, sì.
Ok, io sento giusto il ritorno della mia voce, ma forse la sento solo io.
Forse non so se c'è la radio accesa, però cioè, noi ti sentiamo.
Ok, va bene, allora vado. E niente, parlavate dello sciopero nella scuola, io oggi mi sono un attimo informato perché da personale ATA in servizio presso gli istituti comprensivi della mia zona avrei intenzione di scioperare, solo che i sindacati che l'hanno indetto lo sciopero si sono quasi tutti ritirati per quanto riguarda il comparto scuola, perché lo sciopero è generale, quindi riguarda pubblico e privato. A seguito della nota che ha fatto l'agenzia che si occupa del cosiddetto della garanzia, insomma, del diritto allo sciopero, che in realtà appunto ha fatto notare che non si potrebbe scioperare nel comparto scuola, mentre in tutti gli altri sì, per un problema di rarefazione degli scioperi, cioè praticamente questa settimana ci sono stati ben due scioperi indetti da due micro sindacati. Lunedì per quanto riguarda uno sciopero che interessava solamente il personale docente ed oggi per il personale che è di SGA, praticamente ogni istituto comprensivo ha una figura di SGA che gestisce servizi amministrativi, una persona sola per ogni istituto comprensivo. Quindi fate conto, per ogni comune massimo 2-3 persone nel comune.
Quindi è puramente, diciamo, un artificio burocratico. Per
impedire. Sì, hanno programmato questi due scioperi, personale docente, però fatto un sindacato veramente sconosciuto, e poi questo di oggi solo per le DSGA, quindi molto molto corporativo, come se già non lo fosse quello che è stato fatto lunedì, escludendo tutti gli altri lavoratori della scuola. Quindi ci si potrebbe appellare, il SICOBAS sta vedendo come fare, perché è rimasto l'unico sindacato che praticamente ha tenuto il punto pure sulla scuola.
Sì, però, sì, infatti anche noi sì, sapevamo questo, che era l'unico sindacato che aveva mantenuto, sì, sta cercando di capire se...
Sì, però sta cercando di capire se fare ricorso, come evitare eventuali multe, insomma, quindi se pure lui sarà ricondotto a più miti consigli, non sappiamo, perché ho provato a informarmi, insomma, e stanno vedendo, però per il momento tiene. E che succede? Che praticamente quindi il comparto scuola, che è uno di quelli più, diciamo, ovviamente colpiti per vari motivi, insomma, per ogni ordine e grado da questa situazione ormai da un anno, ci sarebbe proprio bisogno di astenersi dal lavoro per porre le questioni come vanno poste. E quindi prima cosa è che alcuni sindacati, a prescindere, già si sono sfilati, stiamo parlando di USB, USI, Slycobas, SGB, se mi dimentico qualcun altro mi dispiace, insomma, però ecco, magari anche tenere un pochetto più il punto non sarebbe male, così almeno su questa questione. E poi questo concetto di rarefazione degli scioperi, che appunto non ci avrebbe senso, che però da quello che ho letto dalla nota ministeriale del MIUR parte da lontano, addirittura dal 90. Quindi i sindacati confederali si sono messi d'accordo per questioni di rappresentatività sostanzialmente già all'epoca, e poi arriva l'ultimo accordo con l'ARAN, ma quello mi sa in subordine, più che altro è una cosa già decisa con altri accordi ancora più antecedenti di quello schifoso siglato già a dicembre. E niente, quindi...
Sì, la legge a cui fai riferimento te, la 146 del 90, che è la legge antisciopero, insomma, da cui è iniziata con la scusa del mantenere i servizi minimi necessari.
Esatto,
insomma,
diciamo, nella circolare che ho letto da parte del Ministero faceva riferimento più a quella che all'accordo con l'ARAN, sono sincero, quindi però insomma stiamo parlando di questioni, diciamo, di questo tipo. Terza cosa, io essendo personale ATA, tra l'altro, se proprio uno vuole andare a trovare il cosiddetto cavillo, che forse cavillo non è, io personale ATA che rarefazione di sciopero devo mantenere, che distanza devo mantenere da questi scioperi che non mi hanno riguardato, né il primo che è stato fatto solo per personale docente, né quello di oggi solo per il DSGA. Cioè, il personale ATA pure è consistente come numero e come tipo di lavoro che fa, e insomma, quindi se si ferma il personale ATA le scuole chiudono l'8. Se si dovesse fermare e dovesse aderire allo sciopero, perché non puoi aprire scuole senza bidelli, senza tecnici, senza amministrativi, ok? Quindi qua insomma la commissione di garanzia sta giocando veramente sporca, perché lo sa che questi due scioperi a cui lei si appella, questi due scioperi cosiddetti civetta, possiamo di questi sindacati civetta, possiamo pure insomma essere tranquillamente accantonati, e invece sta cercando di mettere tutto insieme per evitare l'adesione in un comparto dove la, tra l'altro la presenza femminile insomma è preponderante, specie dalle medie in giù, insomma cioè, ben più della metà delle persone sono donne che lavorano sia per i servizi scolastici che appunto come docenti, come sostegno, da quello che vedo cioè siamo a appunto del 90% se non di più, quindi sarebbe il caso che venisse mantenuto in qualche modo e magari appunto costruì qualche situazione per cui appunto è diritta allo sciopero, che è sempre un'arma da utilizzare con parsimonia e solo dopo magari magari aver fatto degli incontri, delle assemblee, che io purtroppo nelle scuole in questo periodo non ho visto, se c'è stato qualcosa c'è stato tutto online, quindi pure questo andrebbe messo sul tavolo della questione, perché si proclamano scioperi, però appunto poi una presenza, un intervento reale nelle scuole io purtroppo non l'ho visto in questi mesi da parte di nessuno, di nessun tipo di sindacato, neanche di quelli che lo stanno proclamando, quindi magari ripensare pure ad evitare un evento. Non sto parlando dell'8 marzo, ovviamente sto parlando pure
chiaramente di è uno sciopero diverso quello dell'8 marzo, quindi
esatto, è uno sciopero diverso che può camminare sui suoi piedi tranquillamente, perché appunto dopo tutto quello che è successo, anche se non fosse stata la pandemia, comunque questo sciopero l'anno scorso pure era stato, mi pare, programmato, poi dopo i primi giorni di lockdown, quindi insomma in qualche modo non fu portato avanti come avrebbe dovuto proprio per questi motivi, ma insomma quest'anno ce ne stanno veramente tantissimi di motivi in più. E quindi adesso stanno cercando con la commissione di garanzia di bloccarlo, e questo è il mio contributo. E poi in ultimo, cambiando totalmente discorso ma sempre riguardo alla salute, inviterei una maggiore vigilanza, presenza e eventuale partecipazione alle situazioni che purtroppo si stanno verificando in tantissimi territori, e da qui in avanti sarà ancora maggiore questa problematica, perché stanno cominciando a installare sempre più antenne ripetitori, quindi elettrosmog, inquinamento elettromagnetico. Non ci si deve abituare come se fosse un male necessario, ma insomma da studi approfonditi questo comporta una serie di situazioni che possono mettere a rischio ulteriormente la salute delle persone, sostanzialmente per che cosa? Per vedesse qualche film ancora più veloce con gli 8K, oppure per fare la didattica a distanza che stiamo dicendo da un anno che non serve a un granché come didattica, o per avere il medico che ti possa curare, fare la diagnosi con la telemedicina, cioè da dietro a uno schermo. Queste cose stanno impiantando questi impianti di stazioni radiobase, come si chiamano, sempre più frequentemente in posti anche molto densamente abitati, al di là della questione del 5G, che è una cosa in più quella, insomma non si usa solo il 5G, ma c'è Star 3 e 4, che quelli si va insomma ecco di queste frequenze. Quindi per chi non lo capisse, non è un problema solo dei 5G, ma pure dell'installazione di altre antenne, delle tecnologie precedenti che non vengono minimamente smantellate. E inquinamento elettromagnetico vuol dire che le onde, pure se non le vedi, si propagano, sono forme di energia che impattano a livello sanitario con qualsiasi organismo vivente, e non c'è da chiedersi se fa male o se non fa male, c'è solo da chiedersi quanto faccia male. Quindi insomma, siccome anni fa ci furono vari movimenti che sorgevano spontaneamente quando venivano installate o provavano a installare queste stazioni radiobase, in questo periodo se ne stanno veramente vedendo di tutti i colori, perché
ci stanno approfittando insomma della situazione per muoversi più liberamente.
Sì, e anche tra l'altro a breve, su richiesta dell'Agicom, potrebbero ovviamente, non potendo più rispettare i limiti di legge di emissioni, stanno ovviamente provvedendo a cambiare la normativa, cioè ad alzare i limiti di legge, perché ovviamente è questo che funziona, come è stato pure sull'acqua con l'arsenico, la stessa cosa. Quindi, e poi ci rientrano sì nei termini cosiddetti legali, e la preoccupazione è che appunto Colau dia seguito a queste esigenze delle compagnie, dei gestori telefonici. E quindi è tutto, insomma, visto che si parla di sanità, questo aspetto lo volevo semplicemente ricordare.
Certo, sì, sì, chiaramente la salute, insomma, parte dai territori, e questo, insomma, lo sappiamo benissimo. Va benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo della chiamata e ovviamente, insomma, quando vuoi, insomma, i microfoni sono sempre a disposizione.
Ok, vi ringrazio io. Buon grazie, proseguimento.
A presto, ciao ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Allora, a breve, insomma, abbiamo giustamente toccato anche quel tema, insomma, della scuola, e a breve proveremo a fare una nuova corrispondenza per gli aggiornamenti su Villa Tiburtina, che questa la settimana scorsa ha visto una partecipata assemblea pubblica, e da cui è nato un prossimo appuntamento di lotta, di mobilitazione, quindi ci faremo raccontare tutto nella corrispondenza. Quindi adesso andiamo ad un'altra pausa musicale, anche questa forse abbiamo chiamata, intanto mando un brano musicale e poi ci riaggiorniamo. Allora, dovremmo essere pronti per la corrispondenza su Villa Tiburtina. Ci senti?
Sì, sì, vi sento benissimo. Pronto?
Sì.
Ciao, e vuoi raccontarci come è andata l'assemblea della scorsa domenica e lanciarci la prossima manifestazione?
Sì, diciamo che insomma era pure un appuntamento abbastanza importante quello di domenica, perché era un'assemblea in presenza fatta, diciamo, al Parco Cigogna, che è un parco che sta proprio nel quartiere. Insomma, c'è stata abbastanza partecipazione, insomma, poi insomma era un'assemblea che diciamo aveva anche un, si rivolgeva anche un po' alla città, diciamo, no? Non solo, insomma, quindi era non solo una cosa, diciamo, interna al quartiere, ma un po' anche una insomma era sicuramente un duplice aspetto contemporaneo, no? Che era quello da una parte della richiesta e da una parte di anche un'offerta, diciamo. La richiesta era comunque la richiesta di darci una mano, perché effettivamente insomma questa vertenza, che sia una vertenza locale legata all'apertura di una struttura pubblica chiusa da anni, quindi la riapertura di una struttura del genere, quindi un poliambulatorio, un servizio anche sociale all'interno di un quartiere, insomma, e quindi rappresenta sicuramente una questione comunque locale, che però ovviamente si scontra contro indirizzi di politiche regionali che vanno in tutt'altro senso, e quindi praticamente è chiaro che se non gli si dà, diciamo, un ambito che travalichi anche diciamo un aspetto di quartiere locale, insomma, questo aiuterebbe molto, insomma, anche perché all'interno del quartiere sostanzialmente la storia è conosciuta, ha un consenso totale, vede pure la partecipazione, insomma c'è un clima molto positivo rispetto a questa cosa. Però diciamo poi diciamo da al di fuori, insomma, chiaramente non è la stessa cosa, quindi sicuramente dire vabbè, insomma, ormai tutti i passaggi abbiamo fatti, abbiamo fatto diciamo tutti i passaggi interni con l'ASL, con la stessa proprietà della clinica, diciamo tutte quante le varie cose. No, siamo arrivati, diciamo, a un punto che dobbiamo confrontarci con il convitato di pietra, cioè il responsabile sostanzialmente delle politiche sanitarie, cioè quelle che dovrebbero insomma dare comunque una risposta, e questo non è avvenuto, nonostante i solleciti, nonostante le 3.000 firme raccolte, nonostante iniziative fatte, i servizi cortei giornale, i cortei locali, insomma tutto quello che c'è stato. Quindi questo, diciamo, è la parte della richiesta. Poi c'è la parte comunque sull'offerta, perché insomma quello che è avvenuto qui in questo quartiere non è stata una cosa banale rispetto a questa campagna, neanche una cosa facile, insomma, da fare, che ha richiesto, cioè ci sono voluti vari requisiti, insomma, no, per metterla su, intanto comunque la determinazione, la voglia, la scommessa, insomma, di aprire questa storia.
Cioè, poi, tu fai riferimento a un impegno ben preciso di andare a confrontarsi col territorio, quindi praticarlo e andare a comunicare questa esigenza e questa,
certo, questa è la prima cosa, avendoci fra l'altro cioè prima dei requisiti, nel senso che noi non è che abbiamo cominciato con questa campagna, cioè sono anni che stiamo in questo territorio, quindi più o meno la gente ci conosce, abbiamo fatto altre 2000 battaglie, 2000 questioni, quindi c'hai una certa credibilità, insomma, questo era un fattore, insomma, che ha contato. E poi, insomma, c'è stato veramente un lavoro grosso, cioè una presenza costante nei mercati, nelle piazze, pure sta storia della raccolta delle firme, insomma, più che le firme era proprio un modo per stare insieme alla gente, per sollevare il problema, per parlare, insomma, non era scontato niente, insomma, che fosse una cosa che avesse che raccogliesse comunque un consenso totale, insomma, delle persone.
No, certo, fra l'altro, diciamo, dei banchetti che sono stati anche dei momenti belli di scambio in cui le persone hanno ricordato la propria esperienza e in qualche modo una memoria di una sanità territoriale che funzionava, quindi
sì, diceva, insomma, non era manco perfetta, però intanto era qualcosa, diciamo, che vedi. E quindi, insomma, questa storia qua, insomma, non è che ce ne stanno tante in giro per Roma, insomma,
purtroppo no.
No, però, insomma, questa, diciamo, è una questione.
Però sull'esempio di Villa Tiburtina sicuramente.
Infatti la questione è proprio questa, cioè nel senso di l'offerta, quando dicevo che l'offerta è comunque che, insomma, tutto sto lavoro poi viene anche offerto, diciamo, alla città, ma anche al tessuto, diciamo così, metropolitano, eccetera, perché, insomma, qui è esemplificata, diciamo, in maniera proprio perfetta, diciamo, una questione che sul piano estremamente concreto, nel senso, cioè questa vertenza in arte sulla riapertura della, via tutte le cose che stanno scritte in 10.000 piattaforme su tutti, di tutte le aree politiche, sindacati, alternativi, cioè adesso questa stiamo proprio sul piatto, l'abbiamo già sgrossata, portata avanti, il senso popolare, fatto tutto quanto. Ma si tratta praticamente che andasse a comunque a contratti, diciamo, con la politica, e poi in tutt'altro senso. Quindi, diciamo, tanto potrebbe essere raccolta, insomma, no? Il tentativo di questa assemblea è stata pure di guardare, è tutto messo qua, può aprire strade riproducibili anche in altri territori.
Pronto?
Due punti proprio. Cioè,
ogni tanto, guarda, scusa, ogni tanto non ti sentiamo. Ogni tanto avviamo,
non so se... perché qui stiamo purtroppo qua, è stata fatta pure una lotta sulla storia dei ripetitori, infatti non c'è niente, però vabbè.
Il danno è la beffa.
No, dicevo, insomma, quindi è stata, cioè, è presentata in maniera semplificativa, insomma, sta storia, sta questione qua. Quindi potrebbe essere l'occasione, diciamo, per singole strutture, diciamo, di comunque rapportarci a questa questione, e far l'altro capendo che se si vince da una parte, o comunque se strappa qualcosa da una parte, è un risultato, diciamo, che può essere utilizzato da tutti quanti, insomma, no? su questa strada. E quindi diciamo, questa era la parte, diciamo, tra virgolette, diciamo, dell'offerta. Quindi sostanzialmente alla fine la risposta, diciamo, su questo è stata, insomma, accettabile, certo non, diciamo, non stratosferica, però, insomma, ci sono ancora ulteriori passaggi, nel senso, noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, insomma, l'abbiamo fatto veramente bene, mettendoci proprio il sudore, diciamo, a tirarla su. Mo, cioè, se questo, cioè, fra l'altro viene pure capito, insomma, cioè, sta storia pure della manifestazione che è stata lanciata nel corso di questa assemblea il 12 sotto la Regione Lazio, è un po' pure una cartina al tornasole, secondo me, della situazione politica pure cittadina, insomma, no? Cioè, quanti raccoglieranno sta cosa, quanti capiranno che praticamente su questo ci si gioca comunque un qualche cosa che può aprire comunque delle strade sull'intervento politico concreto, insomma, dentro i quartieri, segna delle strade estremamente raccoglibili e percepibili comunque dalla popolazione intera, insomma, questo è tutto da vedere, quindi la storia è così. Mo adesso praticamente quindi è lanciata questa iniziativa che è il 12, che sarebbe venerdì 12 marzo alle 15:30 sotto la Regione Lazio. È stata notificata già la piazza, quindi praticamente la storia è partita. Sono in stampa 500 manifesti, quindi vedremo, cioè poi si sono pure segnati, no, chi si ripiega, chi non si ripiega, chi li va a attaccare, chi non li va a attaccare, insomma queste sono tutte questioni che da cui si capisce un po' pure il clima, insomma, di questa storia. Ci abbiamo anche formati, non solo il classico formato da manifesto, ma ci abbiamo pure le locandine a 3, quelle a 4, per cui se il singolo se le vuole via, lo può fare pure nuovamente, diciamo, e metterlo nel proprio posto di lavoro sotto casa. Insomma, voglio dire, questa è la disponibilità che si chiede, e poi insomma vediamo un po', insomma, come va. E quindi questa è la questione. C'è da dire, diciamo, che ripeto che è un po' una cosa fondamentale, perché tanto consegneremo queste 3.000 firme, sicuramente gli manderemo una mail dicendo: guardate, noi venerdì stiamo là, poi se ci volete parlare ci parlate, se non ci parlate noi continueremo praticamente a fare le questioni, passando pure a un altro livello, diciamo, di cose, per quello che possiamo, diciamo, su questa storia. Però insomma, perché questi nonostante tutto non ci hanno assolutamente manco chiesto da dire: guardate, sta cosa non funziona, non ci interessa, non la vogliamo fare. Cioè, proprio, 3.000 persone che chiedono: vabbè, ma noi vogliamo fare questo, e questi che stanno là, insomma, responsabili politici, manco se degnano di rispondere. Non solo, diciamo, gli attuali gestori, no? Quindi, ne so, assessorato alla sanità, assessor Zingaretti, eccetera, ma neanche nessun componente per dire della commissione sanità regionale, dove ci stanno dentro tutti, ma proprio tutti. Cioè, qualcuno di questi che ti è venuto a dire: oh, ma che state a fare? Diciamo, quindi vuol dire che c'è comunque un atteggiamento che praticamente è trasversale, e che di queste storie non vuol sentir parlare, sostanzialmente, di apertura di presidi territoriali con un controllo popolare, diciamo, che fungano diciamo da punto di riferimento sanitario, e che fra l'altro rappresentano un'interlocuzione sul territorio, diciamo, che può essere utilizzata per, infatti non sono solo punti sanitari, sono punti sociosanitari, quindi c'hai agganci, che ne so, con intervento sulla scuola, sull'abitare, sul lavoro, cioè c'hai un'interlocuzione là che può essere praticamente un punto che ti serve proprio per alimentare rivendicazioni, lotte, cioè, questo, diciamo, so le prospettive, insomma, che si aprono, diciamo, su una questione come questa. Poi è tutto da giocarsi, però insomma c'è da segnalare pure che, diciamo, qui anche a livello locale, voglio dire, a parte l'inesistenza di qualsiasi formazione politica, c'è un PD cadavere, i 5 Stelle che stanno cascato il municipio, insomma, quindi tutto così in disfatta, eccetera. Però insomma cominciano ad arrivare messaggi o comunque rumors, per dire, da esponenti, per dire, del PD, che cominciano a raccontare favole o interpretazioni strane, per cui ma voi state a chiedere l'apertura di una struttura che di fatto è una struttura privata, perché c'è una fondazione. Ora, su questo noi vogliamo chiarire bene la questione, cioè quella è una struttura pubblica, assolutamente pubblica.
Un politico che dice una cosa del genere veramente non conosce neanche, cioè se non sanno cos'è una fondazione loro, cioè non si capisce.
O
ignoranza,
o non sanno che altro dire. Pubblicamente non dicono assolutamente niente, queste sono storie che ti arrivano tramite interpellanti, domande che qualcuno che ha qualche forma di contatto, diciamo, con questi personaggi, quando gli va a chiedere: ma voi possiamo rendere in cazzo su tutta questa storia che sta smuove tutto quanto, e qui non c'è nessuna forza politica, nessun sindacato, nessun patronato che dice una parola su questa storia. Insomma,
Poi insomma, come è stato giustamente detto in assemblea un po' di tempo fa, se fosse stata privata probabilmente sarebbe già stata aperta, quindi.
Ma quella è la prova regina, cioè non si capisce perché a distanza, che ne so, dei 500 metri sorge un edificio più grosso di quello dei Villa di Burchina, voglio dire, completamente privato, e ci si piazza il Gemelli là dentro, quindi con una cosa, e quella tu, cioè, è una struttura che è pubblica, che sta lì, che c'è stava l'ASL prima, e tu la lasci marcire là dentro per non aprire, per non dar fastidio sostanzialmente a questa storia. Cioè, che questa è la questione, perché aprire oggi Villa di Burtina, anche se non completamente, ma comunque rompe le scatole a tutto il mercato del privato che gli sta attorno, cioè gli sottrae il cliente sostanzialmente.
Perfetto, allora, questa, insomma, è la questione. Speriamo che sia arrivata, insomma, quanto sia cruciale questa lotta, e ricordiamo il 12 alla Regione alle 15:30, quindi via Raimondo Garibaldi 7.
Sì, una cosa, sì, no, è che il fatto che il Gemelli, te dicevi che apre a 500 metri, non è che apre con i soldi suoi, perché abbiamo visto Zingaretti a Regione quanti soldi abbiano dato alla sanità privata, perché poi se no uno dice, vabbè, ma quelli sono soldi loro, ci fanno quello che vogliono. Non è neanche così, lo fanno
con i soldi. No, non è neanche così, è questo sistema misto in cui praticamente tu c'hai una parte tutto privato, però una parte è convenzionata e una parte è meno, quindi la parte convenzionata serve come terreno di caccia, poi li mandi dal privato puro, poi li rimani di là, cioè è tutto un giro, insomma, che comunque che si alimenta comunque con soldi pubblici. Questo è il concetto, insomma, di base. Quindi questo è, quindi se uno capisce bene che cosa c'è in gioco in tutta questa vicenda, fra l'altro, diciamo, di situazioni come mo perché Villa di Burtina sta qui a, diciamo, a Ponte Mammolo, a Rebibbia, però dentro al Policlinico c'è sta una marea di fondazioni che gestiscono reparti interni al Policlinico con, diciamo, tutto personale, tutto quanto, insomma, del Policlinico, insomma, quindi non c'è niente di privato in questa storia. E l'altra questione è che appunto non si capisce perché cioè, se quella struttura diciamo non si potesse riaprire, eccetera, ma perché stanno provando a mollarla, diciamo, a strutture private convenzionate per metterci, che ne so, una dialisi, una cosa del genere, tutto sempre del coso del privato, ma cioè, a quelli gli conviene e all'ASL no? Cioè, quindi è questo, insomma, quello che te fa, quindi so stare e cascano pure da sole, però su tutte quante queste risposte vediamo il 12 che succede, insomma, vediamo il 12 se qualcuno ci dà una risposta. Certo, noi non volevamo farsi incastrare in tavoli eterni in cui non ci dicono niente, insomma, non è questa la prospettiva. Noi vogliamo che si riapre subito, e dopodiché, se quelli ritengono che non è Villa di Burtina, ne trovassero un'altra loro. Qui serve un presidio sanitario del territorio, dopodiché fate voi, ma lo dovete fare, punto. Cioè, questa è la questione, insomma, non si ha fatto per disquisizioni strane.
Tra l'altro è uscito un articolo sul Sole 24 Ore in cui l'associazione della sanità privata diceva che, insomma, i posti letto stanno diminuendo, e questa cosa ha un'incidenza sul numero di morti, e fino a qua ci possiamo credere tranquillamente. Il problema è che poi loro questa cosa la trasformano in profitto, quindi che ci sia necessità di aprire strutture, soprattutto a livello di prevenzione territoriali, siamo tutti d'accordo, poi ovviamente che debbano essere pubbliche. E su quello che dicevi te, insomma, l'invito alla città, tutta, insomma, chi si muove, magari si fanno spesso scioperi, si indicano scioperi su liste della spesa infinite, molto vaghe, in cui si chiede tutto sapendo che, insomma, non si avrà nulla. Qua invece, insomma, c'è una cosa che si può ottenere, quantomeno un'interlocuzione seria, per cui alla fine chiaramente noi non possiamo sapere quello che dirà la regione, però, come dicevi giustamente, il problema si pone, e si pone a seconda della forza che uno dimostra. Quindi sicuramente il quartiere ha risposto, vediamo, insomma, se viene lasciato solo o si preferiscono, insomma, altri tipi di interessi di vario tipo. E, cioè, su questo, insomma, rinnoviamo l'invito a tutti e a tutti a un appuntamento così importante come quello di venerdì 12.
Va bene.
Allora, se non ci sono altre cose, beh, chiaramente ci sentiremo la settimana prossima per che saremo più vicini alla manifestazione. Grazie. Va bene.
Ciao,
grazie, ti ringraziamo della corrispondenza. Allora, andiamo a uno stacco musicale per poi tornare in voce.
Well, I sleep on the floor of a room I just can't afford, for a job that I just don't want, 'cause I was born with a fork, not a spoon, and things fall through. Life is too expensive. Don't get defensive. Oh, what do you want? Blood? I made positive. Well, I made a run for it once. I just ended up back at square one, 'cause they could smell me from a mile away. And so I bowed out disgracefully. And now the only thing that keeps me going is the fact that if I can't own nothing, then nothing can own me. Nothing can own me. All I see is forgotten normal people. Yeah, we ain't all born equal. Well, the burning world is ours, and I'm on fire. I dance upon your deals, I dig my dirty heels. There's nothing in this world that isn't mine. Well, I've tried every which way avenue, and I cannot and I will not pay my way in. Some things are best left unscripted. I will not quietly exist over here in a corner of society that they hope disappears, that has more soul than their tiny minds could handle. Their forgotten normal people are a force to remember, and what they haven't considered is how we hold everything together. Now they may have fucked with things beyond recognition, but you sit in that seat and you start the ignition, 'cause this is your drive, this is our car, it's our life, this is who we are. Forgotten normal people. Yeah, we ain't all born equal. Well, the burning world is ours, and I'm on fire. I dance upon your heels, I dig my dirty heels. There's nothing in this world that isn't mine. Forgotten normal people. Yeah, we ain't all born equal. Well, the burning world is ours, and I'm on fire. I dance upon your heels, I dig my dirty.
Eccoci di nuovo in voce, e stiamo per concludere la trasmissione. Andremo a un intervento registrato, un'intervista che adesso ci verrà introdotta. E prima di mandarla, un attimo, volevo solo ricordare che prima abbiamo mandato un brano di Camarón de la Isla, che dedichiamo a chi in questa settimana ha avuto a che fare con la sanità pubblica, e quindi un grosso abbraccio. E allora ti lascio la parola per presentare, insomma, l'intervista che mandiamo.
Sì, questa è una corrispondenza che è stata registrata ormai il 16 febbraio, quindi alcune cose potrebbero non essere più recentissime, però sicuramente sono argomenti ancora di forte interesse. Appunto, abbiamo parlato con una compagna e un compagno che sono in Portogallo e ci danno una prospettiva sulla sanità portoghese. Da una parte Uno è impegnato proprio nella medicina territoriale come medico di medicina generale all'interno di queste diciamo case della salute portoghesi e l'altra invece da proprio dal reparto e quindi insomma sono stati interessanti alcuni confronti che sono stati fatti sia con l'andamento della pandemia sia con la gestione della pandemia fra Portogallo e Italia e eccoci.
Allora, ciao Fabrizio, ciao Virginia, innanzitutto grazie, abbiamo questa corrispondenza da Lisbona e vi chiedo intanto di presentarvi.
Ciao a tutti, grazie mille per questa opportunità di raccontarvi cosa succede in Portogallo in questo momento in relazione al Covid. Io sono Virginia Moneti, sono infettivologa e lavoro in uno degli ospedali della Grande Lisbona, diciamo dell'area metropolitana di Lisbona e lavoro anche nella comunità, diciamo in un progetto a base comunitaria.
Ciao a tutti e tutte, io mi chiamo Fabrizio Cossutta, sono friulano trapiantato felicemente a Lisbona da 10 anni, sono un medico di famiglia, quindi medicina generale familiare e sono uno dei 3 medici di famiglia responsabili per la gestione dei casi a domicilio del Covid del nostro, chiamiamolo distretto anche se è un mega distretto diciamo in rispetto all'italiana. Questo.
Allora in realtà oggi siamo fortunati perché appunto abbiamo le due prospettive, quella della medicina territoriale e quella dell'ospedale e vi chiederei appunto di partire da un po' da una panoramica della gestione Covid in Portogallo che appunto è stata un po' differente da quella italiana almeno all'inizio.
Esatto, allora il Portogallo possiamo dire che ha avuto una storia della pandemia un po' diversa rispetto all'Italia e rispetto a molti paesi europei. C'è stata tutta una prima parte del primo semestre del 2020 e poi con l'estate che è stato un periodo relativamente calmo in cui in effetti abbiamo avuto un numero di casi e un numero di morti estremamente limitato in confronto ad altri paesi europei. E tanto che si parlava di miracolo portoghese, del fatto che c'era stato un ottimo controllo, un'ottima gestione della pandemia. In effetti quello che era successo, ne avevamo parlato anche precedentemente sempre su Radio Onda Rossa, probabilmente era un congiunto di fattori che aveva contribuito a questo controllo. Da una parte il fatto che Portogallo, essendo paese periferico, aveva iniziato a mettere in atto una serie di misure preventive molto presto, quando ancora la trasmissione nella comunità del nuovo coronavirus era molto molto bassa. Dall'altra una specie di barriera naturale rispetto agli spostamenti terrestri, perlomeno in cui appunto il Portogallo è un paese che ha 2-3 grandi città, grandi centri urbani e poi una grande parte di territorio rurale in cui di fatto la trasmissione tra centri abitati è limitata per questioni geografiche. Quindi tutto molto bene, diciamo, cioè, tutto molto bene. Ovviamente che il SARS-CoV-2 ha avuto anche qui un impatto grande nella risposta necessaria sia in ambiente ospedaliero sia nella medicina del territorio, però non è mai arrivato a un impatto e a numeri come abbiamo visto in altri paesi europei. Durante l'estate abbiamo questo numero di casi si è ridotto ulteriormente per poi cominciare una seconda ondata a partire da settembre-ottobre. Dicembre già avevamo un numero di casi più alto rispetto a quello che era sempre stato, che era successo appunto durante l'inizio dell'anno. E però probabilmente per un rilassamento e un'incapacità in fondo a fare un piano per quello che sarebbe venuto in seguito, c'è stata da una parte una misura del governo che, controtendenza rispetto ad altri paesi europei, ha deciso che a Natale, durante il periodo natalizio, voleva un po' premiare la stanchezza generale, concedere, appellandosi alla coscienza e al, diciamo, al, al fatto che tutti dovessimo già essere in grado di capire quali le misure adatte per proteggersi e limitare la diffusione del, del virus, ha deciso che, diciamo, lasciava libera la popolazione di andare a vedere i propri familiari.
Ah, e vedi, probabilmente questo è stato così anche in Irlanda. Vedi.
Sì, interessante, non lo sapevo. E questo è esattamente coinciso con l'entrata delle, delle nuove varianti, che ovviamente implicano una rapidità, una trasmissione molto più efficace. E a partire da, da inizio gennaio c'è stato un aumento dei casi e, dei, e conseguentemente del numero delle morti, che non era assolutamente aspettato e non era programmato.
Voi di medici di medicina generale, medici di famiglia, come avete affrontato questa, questa nuova ondata?
Allora, è interessante perché io ho una visione un po' diversa di Virginia, non molto, e questo è il bello della diretta, che comunque non ci siamo sentiti, perché io sotto le feste ero praticamente in Italia si chiamano USCA, sono quei centri dove i pazienti sospetti vengono osservati, e si è visto chiaramente dal Natale, praticamente i giorni tra Natale e Capodanno, e un aumento sì, consistente di persone che venivano lì dicendo che hanno fatto il pranzo o la, perché qui in Lisbona, in Portogallo, c'è la cena di Natale il 24, poi c'è il pranzo il 25, c'è la cena il 25, quindi sono tre eventi, ok? E quindi in uno di questi tre eventi la persona è stata in contatto con qualcuno positivo, ok? E quindi si è visto chiaramente questo aumento vertiginoso di persone esposte ai casi sospetti. Poi c'è stato un cambio un po' a due tempi, perché praticamente in Portogallo le persone sospette o con sintomi chiamano a un numero di telefono, okay, che passa il test, ok, il tampone. Solo che praticamente da più o meno Natale questa, questo numero passava il test anche praticamente in Portogallo potevano fare il test solamente le persone con sintomi, okay? Da Natale invece è iniziato a fare il test anche le persone esposte, cioè che sono in contatto con, e quindi è stata questa sovrapposizione a due tempi. Perché dico due tempi? Perché dal 15 febbraio, quindi no, dal 10 febbraio, quindi la settimana scorsa, è cambiata la normativa e quindi anche le persone che sono esposte devono fare il test, ok? Quindi c'è stato questo ritardo, diciamo, sul territorio che ci ha un po' scombussolato. Ma questo per dire cosa? Che il numero è aumentato in maniera vertiginosa, ok? Quando dico vertiginosa vuol dire che dal 20 dicembre al 20 gennaio siamo passati da nel mio distretto c'erano 1200 casi tra positivi e sospetti, siamo passati a 6000, ok? Quindi questo ha fatto che provocato il fatto che non riusciamo più a garantire un accompagnamento considerato consono, adeguato, ok?
Certo.
Questo, il problema è che secondo me uno dei vantaggi della prima ondata era che le persone in qualche modo sono accompagnate, cioè nel senso, anche se noi non facciamo praticamente niente, cioè non ci sono farmaci che curano, okay? Non c'è una cura, e quindi non è che posso dire fai il farmaco A e tu starai meglio, ok?
Certo.
Però già il fatto che c'è qualcuno che ti chiama o che ti passa anche il certificato di malattia o che ti dice cosa fare o che può darti chiariti i tuoi dubbi, secondo me ha impedito la corsa ai pronto soccorsi, che secondo me è avvenuta in questa seconda fase, ok?
Okay.
Questo si sovrappone col fatto che c'è stata dall'inizio della prima ondata ed è diffusa, penso, in tutta Europa questa politica della paura, tra virgolette, cioè questa demonizzazione di tipo non andare al pronto soccorso mai, praticamente, ok? Quindi le persone che non andano al pronto soccorso non ci vanno più, cioè uno che ha un infarto non ci va più al pronto soccorso perché ha paura di prendere il coronavirus, quindi muore in casa con l'infarto piuttosto, ok?
Certo.
E quindi i numeri del coronavirus, il problema è che i numeri di morti di coronavirus in Portogallo sono probabilmente dentro la media delle morti di qualunque altro inverno, Il problema è che il numero di morti totali di gennaio di quest'anno è il più alto degli ultimi 12 anni. E Virginia era in uno degli ospedali che però strutturalmente è sempre stato in difficoltà, cioè anche l'anno scorso era in difficoltà uguale probabilmente, solo che l'anno scorso i pazienti con l'influenza li infilavano tutti nei corridoi uno a fianco all'altro. Adesso non puoi farlo perché altrimenti sono cambiate le regole tra virgolette di gestione dei pazienti con più isolamento, se vuoi, ok? Però forse era sbagliato quello che facevamo sempre da prima.
Esatto. E in questo senso, per esempio, si è parlato di, cioè sicuramente ci saranno state le nuove assunzioni, ma mi chiedevo con quali contratti, in quali numeri.
Non è cambiato granché, quasi niente, perché i contratti sono stati fatti per soprattutto strutture di, non so come si chiamino, tipo quegli ospedali di campagna. Okay. Si chiamano così in Italia? Sì, quelli tipo quelli con la fiera di Milano, quella che hanno fatto quelle cose così fantasmagoriche.
Quindi posti un po' isolati delle cattedrali nel deserto, diciamo.
Esattamente, okay. Esattamente. Quindi da noi praticamente non è arrivato quasi nessuno di nuovo. Quello che è successo è che in Portogallo, almeno dalla parte, siccome a livello del territorio, il grande problema è stata la tracciabilità, il contact tracing. Cioè, praticamente quello è saltato completamente. Questo perché anche il sistema. Cioè è sbagliato in partenza, voglio dire, il mio distretto c'ha 6 medici di salute pubblica, ok? 6. E se tu nella legge dici che deve essere un medico di salute pubblica a fare il contact tracing, è impossibile che questa persona contatti tutta questa gente. Quindi è sbagliato proprio la struttura, ok? E a quanto.
Quindi secondo te, insomma, doveva esserci anche una ridistribuzione dei compiti dal punto di vista organizzativo.
Okay. Da quanto ho letto, lì, almeno dal mio parte sul territorio, lì è la grande carenza. Se non sbaglio, mancano a livello del Portogallo 6.000 tracciatori, ok? Okay. 6.000. In un paese da 10 milioni, quindi voglio dire.
E se posso prendere da qui quello che tu dicevi, Fabrizio, è esattamente, cioè la cascata di non poter rispondere al territorio e quindi le persone vanno in ospedale, poi continua via via che sali di livello, ossia vanno a riempire il pronto soccorso che quindi non sa rispondere e non ha personale e struttura sufficiente per rispondere a tutti i casi che arrivano. Quindi le persone rimangono in pronto soccorso 3 giorni prima di avere un posto in ricovero. Quando arrivano al ricovero arrivano già aggravati perché non hanno avuto durante 3 giorni il giusto seguimento, il giusto management del caso. E quindi arrivano più arrivano aggravati. Quando arrivano aggravati tu li devi trasferire in terapia intensiva, che nel frattempo comunque si è riempita, e è una reazione a catena. Certo. Quindi tutto quello che poi manca di gestione nel territorio si trasmette fino ai più alti livelli di salute, quindi dal territorio alla terapia intensiva. E come dice Fabrizio, l'impressione è che c'è stata, oltre che una assenza di preparazione, un cattivo coordinamento centrale e una pessima gestione delle risorse umane, perché se usi medici per fare il contact tracing e solo esclusivamente medici, ovviamente arrivi a non avere persone sufficienti per rispondere a questi numeri. Noi nel mio ospedale siamo passati da 2 ricoveri Covid in dicembre, quindi diciamo 60-70 pazienti, a 240 in 3 settimane, il che con le stesse risorse umane. Rispetto ai contratti, sì, i contratti che erano offerti per infermieri, medici e altri tipi di professionali della salute, erano contratti di 4 mesi, diciamo grazie all'emergenza Covid, con la possibilità di rinnovarlo, solo che la verità è che tutti i professionali di salute che esistono stavano già lavorando, ossia siamo arrivati proprio a un limite anche di risorse umane disponibili oltre che materiali, e quindi rispetto a questi numeri che abbiamo avuto adesso a gennaio e febbraio.
Quindi anche in Portogallo avete una questione di numero chiuso, imbuto formativo eccetera, che fa sì che non ci siano abbastanza persone formate per lavorare come medici, infermieri, eccetera, o c'è una questione sollevata dai movimenti là, o non è ancora
Allora, rispetto, per esempio, non, forse, appunto, non sono, non ho i dettagli della questione. Quello che posso dire, per esempio, rispetto agli infermieri è che credo che sia uno dei salari più bassi d'Europa e tantissimi infermieri portoghesi sono emigrati negli anni, nel corso degli anni. Rispetto al numero chiuso dei medici, non lo so, Fabrizio, se tu hai qualche luce in più. Quello che so è che sicuramente in Portogallo non sono ben distribuiti i medici sul territorio. Adesso l'impressione è che manchino, non, però non ho dettagli rispetto ai numeri europei.
Quando parli di numero chiuso parli delle università o di cosa?
Parlo sia dell'università a numero chiuso sia poi dell'imbuto formativo per l'accesso alle scuole di specializzazione.
Okay. Penso sia un discorso un po' complesso, nel senso io lo prendo sempre un po' con le pinze, perché il numero chiuso dell'università è vero che da una parte è un crea del classismo, ok? Al tempo stesso apre al grande dilemma delle scuole private che poi sforano medici a gogo e basta pagare per avere, se avere una laurea. No, non basta pagare per una laurea, basta pagare per avere un accesso a una potenziale laurea. Il problema formativo poi è che, cioè, tra virgolette, che un percorso formativo di uno specialista o di un intensivista, ad esempio, ci vuole almeno 6 anni. Okay, quindi non è che dopo, cioè 6 anni fa in Portogallo c'era la troica, no, non, ancora no, cioè, finiva la troica perché iniziava il governo della geringonza, quindi 6 anni fa comunque c'erano ancora grandi restrizioni. E questo per dire cosa, che non è che dall'oggi al domani si possono formare il doppio dei medici,
certo.
Perché il doppio dei medici vuol dire non è metà delle condizioni, è molto peggio, cioè nel senso, se io al mio centro di salute invece che mettere 2 specializzandi ne metto 10, ognuno vede un paziente al giorno e basta, e quindi che medici formi?
Certo.
No, e quindi comunque ci vuole tempo. In teoria la cosa interessante è che il Portogallo è uno dei paesi col più alto numero di rapporto medici-popolazione, ma non medici, cioè i medici iscritti all'ordine dei medici, non medici che poi lavorano qui.
Ah.
Cioè, se i conti, se io sono medico iscritto qui ma lavoro in Spagna o in Italia o in Angola, sono nelle statistiche, entro nelle statistiche di questo rapporto. E se invece guardiamo il rapporto medici effettivamente nel sistema pubblico o infermieri nel sistema pubblico, è basso, è sotto la media europea, sì. Quindi mancano da sempre a livello delle cure primarie. Hanno fatto la casa a partire dal tetto, cioè nel senso che mancano soprattutto segretari. Quindi praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che un infermiere e un medico fanno il lavoro del segretario e quindi non hanno il tempo poi per fare il resto. Quindi diciamo c'è questo problema perché.
Ma il segretario è una figura amministrativa o è un.
Sì, amministrativa. Quello che è uno segretario clinico. Ci sono circa 600.000 persone senza medico di famiglia. E quindi è una battaglia costante della propaganda politica, nel senso di dare il medico a tutti, ok? Quindi danno il medico a tutti e quindi riempiono i distretti di medici senza gli infermieri e senza i segretari clinici. Quindi si crea, diciamo, questa come avere una Ferrari senza le ruote, per capirci. Okay.
Sì, e lì hai aperto un'altra grande questione rispetto alla disponibilità di risorse umane, che è il settore privato in Portogallo, che in effetti è stato lasciato crescere negli ultimi 10 anni in modo esponenziale, e in questa altura, in questo contesto pandemico, gli ospedali privati non hanno partecipato in modo sostanziale alla risposta alla pandemia, e quindi e anche lì appunto varie questioni politiche, si parlava di,
certo,
rinnovare
la natura parassitaria della sanità privata che si rivela trasversalmente ai contesti, insomma, a meno che proprio non si sia riuscita a obbligare a contribuire, però insomma questa logica di costi diffusi e benefici concentrati sembra abbastanza
senza dubbio.
Sentite, se non avete niente da aggiungere, io vi ringrazio, siete stati chiarissimi.
Ecco, questa era la corrispondenza dal Portogallo, in cui appunto fra l'altro il compagno ci ha ricordato anche gli effetti delle politiche di austerità della Troica, che si sono abbattuti, insomma, non solo sul Portogallo, ma anche su Grecia, Irlanda e Cipro, ma insomma non soltanto con chi, con i paesi che formalmente hanno sottoscritto dei memoranda of understanding con appunto con Commissione, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, ma anche appunto altri paesi come l'Italia, che hanno subito una condizionalità più, più implicita. E insomma, questa era la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità. Ricordiamo la nostra riunione domani a Viale delle Province 198 alle 17, e ci sarà anche un collegamento online che potete trovare sul sito del Coordinamento Regionale Sanità, e il cui link però è Coordinamento Cittadino Sanità.
Va bene, allora andiamo a concludere la trasmissione. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ringraziamo anche i compagni latinoamericani che ci hanno, a cui abbiamo rubato 10 minuti e che andranno a breve a iniziare la trasmissione. Allora, un saluto e una buona serata a tutti e a tutti.
Cosa succede in Portogallo in questo momento in relazione al Covid. Io sono Virginia Moneti, sono infettivologa e lavoro in uno degli ospedali della